E allora raccontaci un po' tu intanto dove sei e qual è la situazione attuale.
Sì, innanzitutto va bene, un saluto a tutti e tutti, come sempre, a Radio Onda Rossa e a tutte le compagne e compagni che ci ascoltano. Oggi parliamo direttamente dal blocco stradale permanente di San Cristobal sull'autostrada federale a Tuxtla Gutiérrez. È uno dei blocchi che si è deciso di mantenere nonostante le indicazioni del sindacato di ritirarli. E qual è la situazione a questo punto? Innanzitutto ricordiamo che siamo al 14° giorno di blocco consecutivo dal 27 giugno.
Sì, scusa, io vorrei ricordare anche che cosa significa blocco, quindi si è deciso di bloccare delle strade strategiche, diciamo, per il funzionamento dell'economia, che nient'altro è, diciamo, che un'economia poi del mondo di sopra, no? Quindi vengono bloccati poi tutta una serie di mezzi, mentre altri vengono lasciati passare, tutto questo con un criterio, diciamo, molto politico.
Sì, diciamo, si stanno bloccando le arterie, per questo le strade federali, che sono quelle che sono state costruite appunto pensate per il flusso merci, no? Mentre si sono mantenute aperte, a parte le prime 72 ore di blocco totale, cioè di stato d'assedio alle città, proprio per dimostrare come prova di forza contro il governo, per dire che se vogliamo qua si blocca tutto per davvero, ma veramente tutto, anche perché, come dicono i zapatisti, no, si interrompe il flusso di merci, ma il mais, i fagioli, il riso, la frutta nei mercati continua a stare, perché è quella prodotta dagli stessi compagni e compagni, dalle persone, dalla gente che sta appoggiando il movimento. Quindi in effetti a noi il cibo non è mai mancata, la benzina non è mai mancata, nonostante la propaganda di governo. Quindi ricordiamo che sono stati bloccati in Chiapas 18 punti, in Oaxaca siamo arrivati fino a 37 punti, tutti i nodi del traffico federale, delle grandi autostrade e nei punti sensibili appunto del flusso merci. Ad oggi, quindi parliamo qui da San Cristobal, siamo al 15° giorno di blocco totale dell'autostrada federale, mentre si permette il flusso sulle strade secondarie. Questa situazione ovviamente sta mettendo, non so se in ginocchio, però sicuramente in crisi e in panico alle grandi imprese, a tutta la borghesia nazionale e soprattutto ai flussi del traffico del capitale internazionale, perché anche nelle strade secondarie vengono bloccate i tir delle grandi imprese, dove si permette il transito ai veicoli particolari, ossia delle famiglie, all'ambulanza, tutto questo si impedisce per il passaggio dei tir delle grandi imprese. Gli stessi tir vengono poi utilizzati al momento opportuno nelle barricate. Quindi in questo, a parte il blocco, c'è anche da segnalare, appunto, come abbiamo in altre corrispondenze, l'effervescenza sociale e la comunità che si crea intorno a questi blocchi stradali, perché ogni blocco stradale in realtà si trasforma in quello che è un planton, una campata, un campeggio di organizzazioni, maestri, abitanti dei quartieri, che si riuniscono, ogni notte fanno le guardie, montano le barricate e attraverso quindi questa comune difesa, questo comune blocco, questa comune difesa di un pezzetto di terra, di un pezzo d'asfalto, si costruisce quella che è già la comunità alternativa, una comunità anticapitalista, una comunità dove si condivide quello che si ha dalle ore di freddo della notte al caldo incredibile delle giornate. Chitarra, caffè, grandi discorsi, dove si sogna già qual è il sistema educativo che vogliamo rispetto a quello che stiamo rifiutando e qual è la forma con cui vogliamo costruire un Messico che non è il Messico delle riforme strutturali. Questo mi interessa sottolinearlo, perché non si capirebbe il senso profondo, per esempio, del fatto di che di fronte alla possibilità che ha dato il governo di trattare certi punti della riforma educativa, questa è stata la grande novità della settimana. Il governo che prima diceva la riforma educativa non si tocca, perché ricordiamo che una delle riforme strutturali dettate dal Banco Mondiale, dal Banco di Sviluppo Interamericano, cioè dal grande capitale, il governo adesso ha detto, di fronte alla persistenza della mobilitazione dura, soprattutto nel sud del paese, però anche adesso a DF e a Nuevo León, gli stati più popolati del Messico, il governo ha detto va bene, ne possiamo parlare. Ora, noi sappiamo che è un governo voltafaccia, che in Chiapas più che mai gli accordi di San Andrés sono stati firmati nel 96, mai rispettati. Sappiamo che un governo che può dichiarare qualsiasi cosa può sedersi a un tavolo di trattative e non rispettare mai la parola data, però comunque c'è da segnalare che è incredibile che il fatto che un sindacato non riconosciuto, una corrente sindacale comunista classista dentro del sindacato ufficiale corrotto riesca a far sedere nel tavolo delle trattative al governo federale esigendo il cambio dei punti fondamentali della riforma educativa. E quindi questo è il punto: il governo ha accettato, in qualche modo ha dovuto accettare attraverso una commissione nazionale di mediazione di sedersi. Adesso non è più la segreteria, non sarà più solo la segreteria di governazione, cioè il Ministero degli Interni, a trattare con i maestri, ma la stessa Ministero dell'Istruzione Pubblica, detto da certo. Quindi questa è la grande novità. Di fronte, diciamo, al passo che hanno ceduto, dove hanno ceduto, che ha ceduto il governo, i maestri, la Coordinatora Nazionale del Lavoro e Educazione, la corrente di mobilitazione dei maestri, ha invitato a, diciamo, a rallentare, a alleggerire la pressione, e quindi ha convocato maestri e maestre e organizzazioni solidali e popolari a riunirsi, a concentrarsi nelle accampate principali della città di Oaxaca e della città di Tuxtla, in questo caso, per rilanciare da lì le mobilitazioni, come stavamo in qualche modo 15 giorni fa. Cioè, nel senso, ci sono questi grandi quartieri generali popolari nel centro della città di Tuxtla, nel centro di Oaxaca, e da lì ogni giorno partono delle azioni, dei blocchi. Oggi per esempio sono state occupate differenti radio commerciali per annunciare i prossimi passi del movimento. Quindi comunque la mobilitazione si continua alta, permanente, l'agitazione popolare si mantiene, lo sciopero non è rientrato, semplicemente si sono ritirati blocchi stradali, numerosi blocchi stradali che stavano in qualche modo strangolando parte dell'economia del paese, l'economia dei ricchi. Quindi diciamo sì, si è alleggerita la pressione sul traffico autostradale, ma si mantiene molto attiva la mobilitazione. C'è da sottolineare la particolarità del blocco stradale da cui stiamo parlando, che è appunto quello di San Cristóbal, perché proprio la caratteristica di comune auto-organizzata di questo blocco stradale, ricordiamo che ci sono state dalle 2.000 alle 3.000 persone dormendo in questo pezzo di autostrada, facendo l'accampata, convivendo. Quando la direttiva del sindacato è stato ritornare a Tuxtla, invitando i maestri quindi a ritornare a Tuxtla e le organizzazioni a partecipare nella campata generale di Tuxtla, si è scatenato un putiferio, c'è stata una grande assemblea dove le differenti correnti, posizioni sono espresse, e dove comunque i maestri erano solo una componente, sicuramente la più numerosa, però una delle componenti. Ci sono le organizzazioni indigene, ci sono i genitori dei bambini, come siamo noi, ci sono parte della società civile che hanno espresso il desiderio di continuare il blocco stradale permanente a San Cristóbal de las Casas. Questo anche di fronte alla comunicazione fatta dalle ZLN circa nell'ultima settimana, innanzitutto sospendendo in parte la partecipazione degli zapatisti nel Festival Comparte, che era previsto, un festival previsto di arte popolare e dal basso previsto dalla seconda metà di luglio. Ricordiamo che in questo festival si erano iscritti 1.100 artisti dal basso messicani e altri 400 artisti internazionali, cioè una biennale del zapatismo, 1.500 artisti che si sarebbero esibiti in questi 15 giorni. Le ZLN ha detto che si mantiene questa parte, però che la partecipazione degli artisti zapatisti, che erano circa altri 3.600 zapatisti che si sarebbero espressi in questo festival di arte, è stata ritirata per non levare la visibilità al movimento in lotta e soprattutto per poter dare un altro tipo di appoggio, non per levare importanza all'appoggio, alla necessità di manifestare attraverso l'arte il dissenso al potere, ma per ribadire in un contesto come questo un altro tipo di appoggio che sicuramente è più militante, più fisico, perché siamo in una fase che non era prevedibile quando era stato convocato il festival. Quindi questa capacità anche delle ZLN di in qualche modo cambiare il passo e il ritmo della lotta conforme alla situazione che si sta dando realmente, quindi ascoltando anche le necessità del movimento reale. Oltre quindi questa sospensione attiva in qualche modo, le ZLN ha comunicato che tutti i viveri che erano stati raccolti per mantenere i zapatisti durante il festival, corrispondente a 290.000 pesos in mais, fagioli, sapone, sale, quindi in viveri basici, sono stati consegnati ai blocchi stradali dei maestri, dicendo che appunto è necessario dal basso l'appoggio dai contadini, dal basso i zapatisti, che il frutto del loro raccolto vada questa volta no alla celebrazione di un evento zapatista, ma ai maestri in lotta. Ovviamente c'è un significato politico importante, perché i salari dicono: questo che vi stiamo dando non sono soldi di governo, non sono soldi di salari, è frutto del nostro lavoro. Lo diamo con il messaggio implicito a non vendetevi, perché ovviamente c'è sempre il rischio nelle negoziazioni con lo Stato che i dirigenti del sindacato possano vendersi, e ovviamente la base reclama che si mantenga in qualche modo la posizione ferma di fronte al rifiuto totale delle riforme strutturali. I zapatisti partecipano in questo dibattito con un esempio pratico, consegnando tonnellate, decine di tonnellate di materiale, di viveri, consegnati fra l'altro pubblicamente. Questa mattina sono arrivati due camion, un camion da Carrusa, un caracollo, gli è toccato altri caracollo, altri posti di blocco, e i compagni hanno consegnato fisicamente tutti i viveri al magisterio in lotta, ai maestri in lotta. È stato un momento molto emozionante, anche perché non sempre il sindacato dei maestri e zapatisti sono andati d'accordo. La decisione dei zapatisti di avere scuole autonomo è radicalmente opposta alla decisione di lavorare in una scuola pubblica, però evidentemente la difesa di un'educazione dal basso popolare è quello che ci unisce, e soprattutto è la difesa del diritto di resistenza, la difesa dei nostri territori di fronte all'invasione neoliberista è proclamata dal governo.
Senti, ti volevo fare
in Chiapas, adesso ci siamo tutti, di tutto, da noi dai collettivi al sindacato, e adesso anche con la presenza manifesta dei zapatisti attraverso l'appoggio in viveri.
Senti, ti volevo fare
in un momento
pronto, mi senti? Sì, ti volevo fare una domanda a proposito del ruolo del sindacato ufficialista rispetto a questa rivendicazione degli insegnanti, e poi il fatto che comunque ci sono state anche altre manifestazioni, per esempio il blocco dell'autostrada che va da Città del Messico a Cuernavaca da parte dei genitori dei 43 scomparsi, quindi insomma una situazione di rivendicazione sociale che continua in Messico sotto molti aspetti e che va a che vedere soprattutto con la repressione, ma non solo. Quindi come la giudichi questa situazione anche in generale?
Beh, è che questo è giusto, questo è l'elemento di forza. L'elemento di forza non è tanto nella capacità di mobilitarsi dei maestri, perché è un sindacato, la stessa corrente classista dentro il sindacato ha una grande capacità di mobilitazione, i numeri sono sempre gli stessi numeri da tanti anni, non è una novità che tanti maestri stiano partecipando. La novità è l'appoggio incondizionale della gente di fronte alla repressione, e quindi l'aumentare delle rivendicazioni in lotta, nel senso da un tipo di lotta che era in qualche modo, come si dice qua, gremiale, cioè corporativa, legata ai diritti dei lavoratori di un solo settore, si è trasformata in una lotta contro le riforme strutturali, in un rifiuto a volte generalizzato alla classe politica e comunque all'opera di massacro e di repressione prodotta dal PRI al potere. È ovvio che le rivendicazioni sui 43 di Ayotzinapa si legano strettamente, cioè prima ammazzano gli studenti, poi sparano sui maestri. È evidente che, come dicono i zapatisti nel proprio comunicato, è al prossimo a chi tocca, e quindi la gente pensa quello, nel senso, anche perché tutte le organizzazioni sociali in Messico hanno sofferto una forma o un'altra di repressione, cioè nel senso adesso ci si sta unendo sotto la bandiera del no alle riforme strutturali. Però è questa la grande capacità del movimento ancora oggi, nonostante, no, ovviamente sono differenti i momenti, pure dalle corrispondenze di oggi sono momenti più duri, siamo dai fucili in faccia che sono visti i compagni a un momento un po' più tranquillo. Adesso il governo tiene nascoste le sue truppe federali, c'è la visibilità dei zapatisti, c'è la visibilità dei 43, dei genitori dei 43, adesso siamo tutti sul sentiero di guerra, come dire. Quindi io direi che dal momento adesso è tutto. Potremmo sentire, se non avete altre domande, però
io direi che
un saluto dalle barricate dell'autostrada di San Cristobal, una delle tante che attraversano ancora oggi in Messico. Anche a Oaxaca non tutti i blocchi stradali sono stati levati, i maestri sono ritornati, ma molte organizzazioni indigene continuano a bloccare le strade del paese.
10 giorni fa era impensabile ancora che il governo tornasse sui suoi passi rispetto alle riforme, e è stato solo questo tipo di lotta e di persistenza nelle pratiche di lotta che stanno facendo tentennare. Poi sicuramente il governo messicano, finché non si vede non si crede, ma insomma direi che per come era iniziato il massacro, e parlo di Nocitlán, non era detto che insomma andasse così, ecco, questo lo voglio ricordare. E ricordo pure a chi ci sente che comunque tutte le corrispondenze che facciamo insieme le possono trovare, per mettere insieme un po' i pezzi di questa storia, no? Anche fosse solo nell'ultimo mese, da quando comunque è cominciata a diventare deflagrante la lotta dei maestri con l'enorme seguito che ha avuto.
Sì, in effetti dalla prima corrispondenza che era sulla riforma educativa, adesso stiamo parlando di tutt'altro, no? Ovviamente rimane un nodo centrale, la negoziazione infatti del governo è sulla riforma educativa, perché adesso gli conviene parlare di quello piuttosto che di mettersi, no, sotto la critica assoluta che sta facendo la popolazione, le organizzazioni in lotta, i popoli indigeni e appunto la gente pure comune al governo stesso. Quindi in qualche modo adesso trattare la riforma educativa è la cosa più riformista e più accessibile che può fare il governo. Ovviamente noi dall'esperienza che abbiamo qua ripetiamo che non crediamo assolutamente nella reale intenzione del governo di trattare le riforme strutturali, però sicuramente questo permette il respiro al movimento e cominciare a organizzare questo movimento di massa popolare in termini e in spazi più ampi nel tempo. Cioè questa lotta adesso non sembra che possa esaurirsi qui, quindi vedremo nei prossimi mesi come si svilupperà, che porterà, che differenti reazioni, perché ovviamente adesso le corrispondenze sono molto su Oaxaca e Chiapas, dove ovviamente gli anni antecedenti di lavoro politico, di organizzazione dal basso, la tradizione di lotta permettono che possa fiorire una resistenza in grado di mettere in qualche modo in ginocchio, almeno in certi punti e in certi momenti, il governo. E aspettiamo ovviamente la risposta anche a livello nazionale, e questo determina molto la riuscita di questi scioperi, questo sciopero a oltranza che comunque ancora prosegue.
Va bene, allora ti ringrazio di nuovo, ti invito a stare molto attento e quindi ti abbraccio forte e comunque insomma ci riaggiorneremo presto.
Sì, un abbraccio a tutte e tutti e come sempre saluti, pugni in alto da San Cristoforo de las Casas, Chiapas, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.